Va ora in onda Prema Love, il programma ideato e condotto da Eder Lorenzi.
Cari ascoltatori, buongiorno. Siete in compagnia di Eder per continuare le puntate di questo stupendo libro, L'onda del cambiamento, le rivelazioni dell'Advaita Vedanta. Scoprire il potere del nostro io può cambiare il mondo e innescare l'autorealizzazione. Questo libro, scritto da Giancarlo Rosati, Edizioni Milesi, Modena. Bene. Avevamo lasciato l'ultima puntata parlando un po' sotto una forma scientifica, trasferendo i nomi di Brahma, Shiva, Parvati e così via per raggiungere le regole cosmiche. Molti diranno le regole cosmiche, punto di domanda. No, possiamo approfondire questa tematica proprio attraverso le righe di questo testo. Il cosmo ha le proprie leggi ed è indipendente da qualsiasi restrizione, sai Baba. Quando la mente è colma di verità d'amore, tolleranza e compassione, la virtù è piena di pace e di serenità. Il bruco, che aspira ardentemente di diventare vespa, diviene vespa. Lo yogi, contemplando solo l'assoluto, realizza l'assoluto, Shankara. Noi, che viviamo nel terzo millennio, siamo fortunati, perché siamo in un'epoca in cui è più facile capire che cosa sia il regno dei cieli e come si possa arrivare alla meta. Siamo fortunati perché abbiamo avuto maestri moderni che ci hanno evitato di bivaccare tra le braccia di un Dio immaginario, sostituendolo al nostro sé interiore. Come? Semplicemente invitando il ricercatore a focalizzare continuamente il pensiero su quell'obiettivo, ripetendone il nome, pensandoci quando lavoriamo, mangiamo, camminiamo. La focalizzazione del pensiero sul sé costa poca fatica e garantisce la salvezza. Non esiste pratica spirituale più efficace. Inutile dunque perdersi in suppliche, in rituali, pellegrinaggi, rimpatriate, nei luoghi che ci sono stati cari, salvo che il nostro pensiero non sia sempre concentrato sul sé. Il maestro spirituale insegna che le pratiche nobili possono essere effettivamente anche salvifiche, purché il pensiero sia focalizzato sul sé. Il maestro ci fornisce mille aiuti e ci istruisce su cose che non avremmo mai capito, ma, ottenuta l'istruzione utile, egli ci invita a percorrere l'ultimo tratto di strada da soli, perché soltanto da soli che possiamo tuffarci nell'ultima esperienza. Tutti i nomi sono miei, non fate culto della mia forma, puntate all'assoluto e recuperate la vostra stessa divinità. Non vi preoccupate di adorare una forma o l'altra, non è questo lo scopo, non è questa la concentrazione. Persistete, focalizzatevi sulla forma e fatela diventare stabile. Man mano che procedete, la vostra focalizzazione si stabilizzerà del tutto e la contemplazione sboccerà in meditazione, che è una delle fasi illuminanti. Raggiungere l'illuminazione non è facile, ma è sicuramente possibile per coloro che la desiderano e lavorano in quella direzione. Non cadete nell'errore di pensare di essere unici e che gli altri siano differenti. Avrete questo dubbio se perdete di vista il principio di unità nella vita quotidiana. La liberazione è la capacità di cercare l'unità nella diversità. Nel consegnarci il suo messaggio, il maestro ci invita a condividerlo con gli altri. Oggi non c'è più posto per l'individualismo e per un sistema di potere. Oggi riusciamo a capire che viviamo in un sistema nel quale tutte le cose sono interdipendenti, che ciascuno di noi dipende dalle altre creature dell'universo e che il nostro pianeta dipende a sua volta da un archivio di informazioni che abbiamo chiamato anima o coscienza cosmica, alla quale inviamo le nostre esperienze durante il sonno profondo e al momento della morte, e dal quale, a nostra volta, riceviamo informazioni utili per vivere. Abbiamo detto che l'antropocentrismo sta lasciando il posto al biocentrismo. In altre parole, siamo diventati consapevoli del fatto che se le api sopravvivono, sopravvive anche l'uomo. Se i pesci muoiono, muore anche l'uomo. Se non ci si aiuta reciprocamente, siamo destinati a diventare cibo per la terra. Il mistico annuncia: l'amore altruistico è il dono di Dio a tutti voi, dividetelo con tutti. Oggi siamo tutti chiamati a compensare lo squilibrio che si è verificato nel mondo, offrendo l'amore all'odio, l'ordine al disordine, riportando lo spirito di giustizia e di solidarietà nel nostro cuore. Per fortuna sono tante le persone che condividono con noi la ricerca spirituale, e questo potrebbe davvero modificare positivamente il futuro. Ascoltate il pensiero scritto dalla pelle rossa Carl Cornelius della tribù degli Irochesi, il cui territorio sorgeva dove oggi c'è New York. Dobbiamo avere cura degli altri ed essere disponibili gli uni per gli altri. Perciò ci chiediamo a ogni decisione che prendiamo quali conseguenze ha per i tempi futuri e se è di giovamento oppure se danneggia le generazioni future. Noi lavoriamo con fatica i nostri campi, dei cui frutti viviamo. Allo stesso modo, dobbiamo fare ogni sforzo per provvedere agli altri esseri umani che sono intorno a noi, poiché dipendiamo l'uno dall'altro. Possiamo modificare il futuro focalizzandoci su un pensiero favorevole? Focalizzare un pensiero significa concentrarsi su un evento, volerlo follemente in modo consapevole. Dalla nostra mente sorge il male, ma anche il bene, l'odio, ma anche l'amore, la malattia, ma anche la guarigione. Ciascuno di noi è rimasto vittima dell'ignoranza perché nessuno ci ha abituato a pensare sempre in positivo fin dall'infanzia, a credere della certezza di riuscire ad ottenere ciò che è legittimo. Per ottenere ciò che desideriamo dobbiamo insistere in quel e su quel pensiero. Il desiderio costante evoca la comparsa di sostanze cerebrali adatte a ottenere ciò che desideriamo. Se l'uomo riesce ad assimilare il concetto che ognuno diventa quello che pensa, che il karma che produciamo va a costruire un mondo buono o cattivo in rapporto ai nostri stessi pensieri, segnerà la fine dell'era tenebrosa nella quale stiamo vivendo e darà inizio all'era dell'oro. L'era dell'oro non è un luogo comune che si va ripetendo da secoli, è una realtà che emerge dal karma che produciamo. Il karma che produciamo è la conseguenza dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni. Per costruire un mondo nuovo non dobbiamo aspettarci che lo faccia un ipotetico Dio. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e orientarci verso obiettivi spirituali. Non c'è niente di più facile che costruire un nuovo ordine di cose, ma bisogna essere in molti a pensare la stessa cosa, a diffondere gli stessi principi spirituali. Il cambiamento non sarà dunque dovuto alla discesa di un singolo individuo dotato di superpoteri, di un avatar o di un profeta, ma all'orientamento verso un comune obiettivo di un gran numero di individui. Nella vita contano poche cose: servire il prossimo come si può e quando si può, evitare la frode, l'avidità, la gelosia, la calunnia e la violenza. Non occorre altro per vivere secondo le regole della natura e per costruire un mondo ideale. In Occidente le religioni hanno convinto l'uomo che Dio ha dettato il suo volere in alcuni libri, tra virgolette vedi la Bibbia e il Corano, inducendolo a dipendere da esse. Dio non può avere dettato libri, avere dato delle regole, avere scritto dei comandamenti, avere stabilito delle leggi. Le leggi sono insite nelle cose. Non c'è bisogno che un ente XY intervenga per dettarle in segreto a un uomo solo come Mosè per sottomettere qualcuno. Sant'Agostino aveva trovato un modo subdolo ed efficace per sottomettere la cristianità. Aveva proposto il peccato originale. Una persona intelligente può pensare che Dio sia così crudele da macchiare l'umanità con un peccato di cui non sa nulla e proporre poi di risolvere la colpa con un atto come il battesimo, esercitato da un altro uomo, anche lui portatore del medesimo peccato? I pensatori cristiani non avevano capito che Dio è esistenza e coscienza. Sat e Chit, per usare termini attinenti dai Veda indiani. Non un legislatore e tantomeno un ente geloso e punitivo. Il mondo che meritiamo. Il mondo è una conseguenza del karma, vale a dire degli atti commessi dagli esseri viventi nel passato. Oggi il mondo deve fronteggiare innumerevoli problemi e difficoltà, tanto da essere identificato nell'inferno di biblica memoria. Ovunque si vada si incontra solo paura. C'è paura in qualsiasi cosa si faccia o si dica. La gente ha persino paura della verità. Sembrano tutti in agguato per colpire un nemico invisibile pronto a distruggerci. La gente non può contare sui giudici, i sacerdoti o sui governanti. Dovendo far fronte a problemi sociali e ambientali di una certa gravità, non esitiamo a definire il mondo ostile. Se Buddha e Maometto l'hanno definito causa di sofferenza, è una vera e propria maledizione, un motivo c'è. Non avevamo sicuramente bisogno che qualcuno lo facesse rilevare, giacché, fin dai primi anni di vita, avevamo capito che le cose non potevano andare sempre bene e che le lacrime erano il prezzo da pagare per esserci immersi nell'affascinante mondo delle illusioni. I sapienti avevano cercato di giustificare la maledizione che ha colpito l'umanità ricorrendo a una grave colpa che aveva macchiato la vita del primo uomo che si trasmetteva di generazione in generazione in maniera spietata e crudele. senza addentrarci nella metafisica che fornisce spiegazioni ragionevoli alla sofferenza umana, obiettivamente possiamo trovare la spiegazione in due motivi fondamentali: l'ostilità del pianeta e lo spirito di sopravvivenza. Non è chiaro se lo spirito di sopravvivenza sia sorto in virtù dell'ostilità del mondo o se facesse parte della costituzione animale sin dalla sua costruzione. È probabile che nel cervello di ogni creatura sia radicato il messaggio di sopravvivere ad ogni costo. Sopravvivere in un pianeta ostile come il nostro vuol dire comportarsi da predatore per consentire alla propria specie di sopravvivere a scapito di altre. Vuol dire ignorare le più elementari regole di convivenza e di sprofondare in atteggiamenti delinquenziali. Il mondo si trasforma inevitabilmente in un campo di battaglia che si espande fino a penetrare le strutture ideate per proteggere il benessere dell'individuo. La concorrenza prende il sopravvento e genera invidia e gelosia e quindi violenza e crudeltà. Per ovviare all'eterno dramma dell'invidia, l'uomo ha fatto ricorso alla religione, ma con la religiosità è riuscito a tenere l'uomo lontano dal male per un po', il tempo soltanto, di poco tempo, poiché subito dopo l'ha indotto a discriminare i credenti dai non credenti e a dichiarare guerra a questi ultimi, come se credere in un Dio diverso fosse un reato infamante. La religione ha fallito. Il socialismo ha dato forfè, mentre il capitalismo globale ha determinato il peggioramento di tutti i movimenti democratici che avrebbero dovuto garantire dignità al popolo. E oggi resta soltanto una carta da giocare, quella della spiritualità. Occorre dare spazio alla metafisica. La metafisica è la scienza dello spirito, lo studio filosofico, psicologico e scientifico di un'esperienza trascendentale che rivela la verità che è sfuggita alla religione. Si chiama anche spiritualità e ha come obiettivo la consapevolezza del sé, una consapevolezza che consente poi di fare quello che vogliamo. Al momento sei soggetto alla schiavitù del corpo, ma questa schiavitù è solo concettuale, immaginaria, un'idea. Quando ti renderai conto di questo, cesserà la schiavitù e non potrai più dire «devo fare questo» o «non devo fare quello». Chi ha sperimentato la verità metafisica deve considerarsi libero dai vincoli familiari e sociali e a lui tutto è permesso. Se ci addentriamo nel mondo della metafisica, scopriamo quali sono gli strumenti utili per creare un mondo buono. Gli strumenti però devono essere usati con determinazione. Il buonismo e l'eccessiva compassione non hanno mai portato beneficio al mondo. Le autorità pubbliche, che non sono orientate all'adempimento del proprio dovere, secondo il concetto di onestà e giustizia, vanno esautorate, imprigionate e chiamate a rispondere del danno procurato, senza alcuna esitazione o concessione. Chi ha danneggiato lo Stato e la società degli individui per bene deve ricevere una punizione che sia di monito alle future generazioni. La spiritualità si pone due obiettivi. Il primo è la conoscenza metafisica, che si ottiene con l'esperienza trascendentale. La seconda riguarda l'istruzione, che non è soltanto la trasmissione di un pensiero cuore a cuore, ma anche la razionalizzazione di certi concetti. Questo tipo di istruzione si fonda sui valori umani: amore, verità, pace, retta azione, non violenza. I maestri spirituali fanno di questi valori la loro bandiera, che si chiama Sarva Dharma, cioè Dharma totale, e assicurano i ricercatori che in questa loro avventura non saranno mai soli. Mentre la spiritualità difende la tua libertà di cercare, di scoprire e di capire, la religiosità, difesa dal clero, è come un campo di concentramento, dove non si può andare oltre il filo spinato del dogma e si è costretti a rimanere prigionieri della sterpaglia delle credenze più assurde. Per ottenere un avanzamento spirituale si deve uscire dalla trappola finché si è in vita, come hanno fatto San Giovanni della Croce e Meister Eckhart. Il mistero della vita. La vita ha il significato di allenare l'individuo a uno stato di esistenza superiore attraverso i risultati ottenuti dalle proprie azioni. Sai Baba. Quanti sono i misteri? 1, 7, 10... infiniti. Il vero mistero è uno soltanto. Scoperto quello, tutti gli altri conseguono sul filo della logica. Che cosa bisogna fare per conoscere i misteri che ci circondano? Prima di tutto bisogna capire di che cosa stiamo parlando e nello stesso tempo dobbiamo togliere di mezzo le idee che confondono la mente, come l'idolatria o come la bibliolatria. Oppure le scritture vanno commentate, interpretate, integrate e, se necessario, corrette, ignorate o persino rigettate se propongono cose irragionevoli. Shankara aveva corretto o contestato l'interpretazione del suo maestro Gaudapada, anche lui era un avatar, e a sua volta un altro eminente filosofo, Ramanuja, aveva contestato Shankara. Questo per dire che le scritture vediche, pur segnalando una verità cosmica, non sono dogmatiche e si prestano a essere interpretate secondo le nozioni e del talento di cui è in possesso lo studioso. Nonostante l'invito perentorio dei maestri illuminanti, molti ricercatori hanno ignorato il suggerimento e si sono fermati ad adorare quella che doveva essere soltanto una guida utile. L'uomo non ne vuole sapere di adorare l'assoluto, di puntare allo spirito eterno, di orientarsi verso l'assolutezza. I cristiani non vogliono sentire parlare di nessuno al di fuori di Gesù o di Maria. I musulmani non vogliono critiche sul profeta o sul Corano. La mente di queste popolazioni la fa da padrona. La mente è come un bambino che vorrebbe continuare a giocare fino allo sfinimento. Finito un gioco, il bambino ne comincia subito un altro. Non può stare fermo, anche la mente non può restare inattiva. Sa che è molto pericoloso per lei restare inattiva, perché se non continua a tessere e a cucire, la sua tela può lacerarsi. Attraverso queste lacerazioni l'uomo può penetrare la verità. In effetti, grazie alle fessure che si formano nella tela della mente, l'uomo può liberarsi in un attimo dalle catene che lo trattengono nell'illusione della vita e nella sofferenza del mondo. Quando ci si infila tra le fessure per entrare nella divinità, si scopre che la trappola è soltanto la mente, la quale, frapponendosi fra il sé divino e il cervello, propone un mondo illusorio, fatto solo di idee. basta poco per invertire le parti, è sufficiente una ferritoia. Fino a un attimo prima la mente è padrona della situazione e l'uomo ne lo è schiavo. E un attimo dopo, grazie a quella ferritoia, l'uomo diventa il padrone e la mente la schiava. Chi è interessato alla ricerca spirituale spera sempre di potersi infilare in una delle fessure lasciate dalla mente, ma in attesa che questo avvenga non può stare con le mani in mano. Deve andare alla ricerca di chi è in grado di svegliargli i misteri. Tutti abbiamo cercato una formula magica, un luogo ricco di energia, un anello magico, come quello che il Gige di Platone trovò nella caverna e ottenne l'invisibilità. Tutti abbiamo pensato che non fosse semplice e facile trovare la verità, ma un bel giorno abbiamo incontrato un maestro che ci ha rivelato il principio metafisico fondamentale. Gli abbiamo dato fiducia e un istante dopo l'abbiamo toccato il cielo con un dito. Mai nessun teologo ci aveva insegnato cose semplici, vere e decisive. Siamo andati in giro per il mondo a cercare il cappello che avevamo in testa. Chi ci consigliava di andare nella foresta? Chi tra i poveri? Chi tra i derelitti? Chi di cercare la sofferenza? O di rinunciare al mondo perché soltanto in quel modo avremmo trovato quello che cercavamo? Ed erano bugie, nate dalla pericolosa immaginazione di chi credeva di sapere tutto su Dio, mentre in realtà ignorava che Dio è sulla barca del povero pescatore, come nello splendido yacht del grande petroliere, nella fame dell'africano, come nei piatti d'argento dell'imperatore. Oggi sappiamo che per trovare Dio non dobbiamo andare molto lontano, giacché l'assoluto è ovunque. Per trovare un collegamento certo, dobbiamo cercarlo nella nostra interiorità. Ecco perché il maestro diceva: tu sei Dio e non sai di esserlo. Erano bastate queste parole per far scattare in molti ricercatori l'esperienza illuminante. Ci voleva tanto? Quasi quasi i clericali ci avevano convinto che per trovare Dio dovevamo andare tra i lebbrosi, tra i vaiolosi, tra le bombe che sfracellano i bambini, tutte cose che io, non avendo ricevuto per tempo informazioni utili, ho fatto in età giovanile. A un certo punto della mia vita, però, sono bastate poche parole per farmi capire ciò che dovremmo tutti comprendere fin dall'infanzia. Ma perché allora avevo perso tanto tempo? Avevo viaggiato in lungo e in largo, mettendo a repentaglio la mia stessa vita solo perché chi pretendeva di avere la verità in tasca non aveva mai detto che la strada utile è quella coscienziale. Quando scopriamo che la mente ci inganna e che più le manteniamo le attività con i pensieri, le immagini, i desideri e le intenzioni, più ci allontana dalla verità. Dobbiamo fermarci e cercare una scappatoia. Siamo quasi alla conclusione di questa puntata e allora diciamo: dare spazio alla mente e alla propria immaginazione vuol dire lasciarsi divorare come il povero maschio dalla mantide che deve perdere la vita per un atto d'amore. Dare spazio alla mente significa seguire un sentiero spinoso perché non porta da nessuna parte. Se non ci liberiamo dall'immaginazione, moriremo con l'idea di aver vissuto bene, di aver svolto il compito terreno in modo nobile, mentre non avremmo mosso un solo passo dalla sponda del fiume sulla quale il maestro ci ha depositato. Di chi è la colpa di tutto questo? Non c'è un colpevole. Le cose sono così e basta. La Chiesa non ha cercato di toglierci dall'inganno e, non avendo la giusta conoscenza, ci ha gettato in un'altra rete, altrettanto ingannevole. Bastava insistere sui concetti di unità, di amore, di solidarietà per farci capire che la mente ci stava ingannando. Ciò che conta veramente nella vita, lo diceva Sant'Agostino con una dichiarazione che riportiamo spesso perché riflette una grande verità, è: ama e poi fai quello che ti pare. Se ami come si conviene, dopo puoi andare alla Mecca, a Gerusalemme, a Fatima, a Benares, a Usendire, a Lourdes, a Međugorje, a Puttaparti. Puoi inseguire i visionari allucinanti, nutrirti di frutta o di cavallette, di carote e di peperoni. Puoi fare quello che più ti aggrada e non sbaglierai mai sentiero. Tuttavia, devi fare attenzione, che amare non significa fondamentalismo, fanatismo, discriminazione, dogmatismo, rigidità e irragionevolezza, ma tolleranza, comprensione, reciprocità. Questi sono i principi che la metafisica fonda su certezze sperimentali e non su atti di fede. Il fatto che gli illuminati di tutto il mondo e di tutte le epoche riferiscono i medesimi concetti esposti dalla filosofia advaita fa ritenere che questa sia vicino alla verità metafisica, poiché si interessa non di nomi e di forme, ma dell'esistenza e della coscienza, perché dà voce alla realtà suprema, perché indica quali sono le regole da rispettare, le cose importanti da fare e gli strumenti utili per eliminare l'ignoranza. E con questo Eder conclude questa puntata e vi augura una buona domenica.
Avete ascoltato Prima Love, programma ideato e condotto da Eder Lorenzi. E vi diamo appuntamento alla prossima settimana.